L'Arcipelago della Solidarietà insieme a Radio Shamal hanno realizzato una serie di podcast dedicati ad alcuni progetti SAI, ovvero Sistema di Accoglienza e Integrazione. L'intento è quello di mettere in primo piano alcune esperienze virtuose di enti locali che hanno deciso di accogliere all'interno della propria comunità piccoli gruppi di rifugiati e richiedenti asilo, ospitati in maniera diffusa sul proprio territorio. Speriamo attraverso questi podcast di riuscire a rendere al meglio l'importanza sociale, culturale ed educativa di queste iniziative.
Salve a tutti e benvenuti a Refugees, il podcast di Radio Shamal Arcipelago della Solidarietà dedicato al sistema di accoglienza e integrazione, meglio conosciuto come SAI. In questo speciale, diviso in due parti, conoscerete il progetto SAI di Nola e le storie delle persone che tutti i giorni lavorano per rendere possibile l'integrazione di rifugiati e richiedenti asilo, oltre a quelle degli stessi beneficiari del progetto.
Il prossimo membro dell'equipe multidisciplinare del progetto che andremo a sentire è Deborah, che è una educatrice. E Deborah, vuoi raccontarci la tua esperienza lavorativa, cosa fai per il progetto e per i beneficiari?
Allora, intanto buongiorno a tutti, sono una docente di italiano per stranieri e insegno da diversi anni. E dunque, per il progetto tengo appunto il corso di italiano che si svolge prevalentemente di mattina per dare la possibilità soprattutto a quelle che sono le mamme con i figli di poter prendere parte al corso e anche dargli la possibilità a chi ha necessità di seguire il corso pomeridiano al CPA, quindi poi di poter anche prendere un diploma.
Ok, vuoi spiegarci brevemente come si svolge il corso? Se è diviso in moduli come a scuola oppure se ha modalità diverse?
Ma in realtà diciamo che dipende sempre molto dalla platea, se vogliamo, da quelli che sono i beneficiari che vengono accolti. Generalmente sì, si segue comunque un percorso in base anche alle nazionalità, alle difficoltà, ai corsi che organizzo soprattutto nei centri di accoglienza, sono quasi sempre ad hoc. Quindi bisogna considerare quali sono le difficoltà, quali sono le esigenze e in base a questo poi il corso viene modulato.
Quali sono le sfide principali che comporta insegnare la lingua a persone delle quali tu non parli la lingua? Quindi tu devi insegnare l'italiano a una classe composta da afghani, bengalesi. Come si svolge?
Allora, innanzitutto una grande sfida è sicuramente far comprendere alla base di tutto, secondo me, dell'apprendimento in generale di una lingua, ancora di più per chi appunto è in un paese straniero, c'è proprio la comprensione dell'importanza dell'apprendere quella lingua, che sembra una cosa scontata, no? Un dato banale, invece è fondamentale. Spesso si arriva senza comprendere proprio l'importanza del parlare una nuova lingua e quindi poi di doversi rapportare, cioè il fatto che una lingua sia uno strumento non solo per comunicare ma anche che mi serve a iniziare una serie di relazioni proprio sociali che mi servono ad inserirmi in un nuovo contesto. Quindi già questo, quindi di fondo la comprensione dell'importanza di imparare una lingua è una prima sfida. Poi sicuramente anche la difficoltà di utilizzare non solo proprio una comunicazione verbale, quindi la parte strettamente linguistica, ma anche il non verbale, di cui spesso non si parla, ma che è alla base proprio dell'apprendimento in generale, quindi iniziare a creare un rapporto, a rapportarsi alle persone anche con una, creando una fiducia, no? E quindi questo è sicuramente, è alla base di quello che è l'apprendimento poi strettamente linguistico, però a monte c'è tutto questo.
Quindi l'insegnamento della lingua come strumento e non come codice,
Esatto, sì.
E domanda particolare, secondo me. Quali differenze ci sono tra l'insegnare a bambini italiani, che comunque lo dici italiano, ma anche all'interno del contesto Italia ci sono tante differenze tra i vari bambini, e insegnare a bambini che vengono da contesti anche traumatici?
Allora, partiamo dal presupposto che i bambini fortunatamente hanno un apprendimento molto più veloce degli adulti, quindi questo è il lato positivo, no? È il lato, la parte più semplice. I bambini fondamentalmente, come dire, dipendono da noi adulti, no? In tutto e per tutto. Quindi, secondo me, l'importanza di quello che ho vissuto come insegnante, ma anche come madre, è stato proprio quello di capire che l'intelligenza di un genitore, secondo me, è anche quella proprio di studiare, di inserire i propri figli in un contesto. Che cosa voglio dire in pratica? Che mentre un adulto viene a un corso specifico di italiano, un bambino si trova direttamente in una classe e, come dire, apprende spesso iniziando a giocare, perché i bambini apprendono tantissimo anche da tutto quello che è il gioco e lo stare insieme, quindi la socialità. Quindi secondo me alla base di tutto c'è un problema proprio di comprensione di quanto sia importante la socialità, ancora prima di arrivare all'apprendimento della lingua. Senza questo è proprio difficile, quindi la difficoltà maggiore secondo me è questa per i bambini. Spesso vengono, questo poi che cosa porta? Se il genitore non comprende questa cosa, arrivi a, non so, isolamento, ghettizzazione, tutta una serie di difficoltà che poi sono difficili da scardinare, ma parliamo a livello culturale ancora prima che linguistico.
E come ultima domanda volevo chiederti: c'è un'esperienza personale legata al progetto che ti ha particolarmente colpito?
Diciamo che più che di esperienza strettamente personale, che mi risulta un po' difficile, perché entri, diciamo, il ruolo dell'insegnante spesso va oltre quello che si immagina, no? La bellezza di questo lavoro è anche proprio quella di riuscire a instaurare un rapporto di fiducia, prima di tutto, con gli allievi, con i beneficiari, e questo è quello che mi ha, come dire, sorpreso di più nel tempo. La fiducia che si è creata, il rapporto che si crea, spesso anche confidenziale, che sfocia in altri ruoli lavorativi, per cui poi c'è il sostegno, no? C'è la richiesta proprio di intervento anche da parte mia, perché come dire, ci si affida. Se sei bravo a creare un rapporto, il beneficiario si affida e si entra proprio in una sfera che va molto oltre quella che si pensa sia poi quello che si pensa sia il ruolo classico solo dell'insegnante, no? Strettamente linguistico.
Noi ti ringraziamo per il tuo lavoro, prima di tutto, e per il tuo tempo che ci hai dedicato oggi.
Grazie a voi.
Ci vediamo in giro per Nola.
A presto.
La prossima persona del progetto di Nola che andremo a intervistare è la dottoressa Marika De Stefano, che è la psicologa dell'equipe, inteso non la psicologa che segue gli operatori, ma i beneficiari. Buongiorno Marika.
Buongiorno.
Vuoi dirci come si svolge il tuo lavoro, come si approccia uno psicologo al progetto SAI?
Allora, innanzitutto deve esserci comunque una professionalità che decide di adattarsi un po' a questo settore, quindi un obiettivo che dal punto di vista è più umano e non solo professionale. e ovviamente essere pronta ad entrare all'interno di nuove culture che spesso sono completamente diverse ovviamente dalla nostra. Quindi questo è un pochino il punto da mantenere nel momento in cui vogliamo entrare all'interno di un progetto SAI.
E in quanto psicologa, quali sono per te le priorità nel percorso di integrazione?
Allora, la prima cosa è riuscire a far capire a chi arriva che non è un estraneo e non essere trattato in quanto tale, ma un essere umano che ha affrontato un viaggio, un percorso, una vita che sicuramente non vuole riprovare, ecco, nel suo dolore giorno dopo giorno, e che quindi deve essere aiutato a supportare quello che è il dolore e i diversi traumi che l'hanno accompagnato. Quindi diciamo che l'approccio iniziale e migliore è quello di riuscire ad integrarlo e a relazionarsi prima umanamente con lui.
Tu interagisci con beneficiari, persone che vengono da tutto il mondo. In che modo la barriera linguistica influisce sul tuo lavoro?
Allora, al di là delle difficoltà linguistiche che comunque grazie al mediatore vengono diciamo equilibrate, le difficoltà linguistiche si versano soprattutto su quelle culturali, perché spesso quello che noi intendiamo anche a livello psicologico in un certo vissuto per quanto riguarda il beneficiario invece diciamo si ripercuotono in tutt'altra maniera proprio a livello culturale. Quindi quello che io a volte intendo come una difficoltà traumatica per loro un vissuto traumatico, per loro in verità è culturalmente accettato, e quindi questa è la difficoltà più grande, ma riusciamo a superarla.
E come riesci a tutelare te stessa interfacciandoti con persone che hanno subito anche traumi gravi? Come si riesce a staccare la spina?
Allora, considera che tutti i psicologi hanno un proprio percorso che fanno a livello personale. Nel momento in cui parliamo comunque di lavoro, quello che noi facciamo per riuscire a rielaborare tutto quello che viviamo insieme ai beneficiari, che sono i nostri pazienti, i nostri clienti, è la supervisione. Quindi ci rifacciamo ad altri psicologi e psicoterapeuti che ci aiutano nel percorso anche lavorativo.
Ok, per concludere, vuoi condividere con noi un'osservazione, un parere, un aneddoto?
Diciamo che, ecco, un'osservazione nel senso che lavorare con gli stranieri, soprattutto per queste culture che, ecco, nel progetto di Nola abbiamo tantissimi che provengono dall'Africa e quindi da quel continente, risulta interessante molto, perché cercano anche loro di integrarti nella loro cultura, quindi di farti conoscere tutta quella che è la bellezza del loro paese, che va al di là anche delle guerre o comunque di quello che affrontano giorno dopo giorno. Quindi ecco, l'integrazione avviene anche con noi, non solo, viceversa, non loro nel nostro paese ma anche noi nel loro.
Thank you. La prossima persona del progetto che intervisteremo è Boger. Boger, buongiorno.
Salve, buongiorno.
Tu sei un mediatore culturale, sì. Ma molte persone pensano che mediatore culturale sia banalmente un interprete. Vuoi spiegarci cosa significa davvero il ruolo di mediatore culturale?
Infatti c'è un grosso problema sia nei centri che come anche idea generica, no? Del mediatore culturale, che viene attribuito a un interprete, precisamente a una persona che traduce soltanto quello che viene detto da una persona con una lingua differente dalla nostra. Invece quello sarebbe appunto un interprete, mentre il mediatore culturale è una persona che ha conoscenze della cultura a noi sconosciuta e ci mette in condizione di comprendere, di capire quali sono appunto le esigenze di una persona con una cultura differente a noi sconosciuta. Quindi il mediatore culturale può anche non parlare la lingua diciamo della persona con cui noi abbiamo a che fare in quel momento, ma ci può portare tutte le informazioni che riguardano dei caratteri culturali, sociali, della cultura che noi stiamo ospitando. E poi un interprete a fianco, quindi sono anche due figure che possono collaborare insieme. Però per esigenze economiche, esigenze di tempi, di tempistiche, diciamo, si scelgono persone che provengono già da quella cultura e che linguisticamente già hanno quella conoscenza, quindi diventano mediatori culturali linguistici. Ok? Quindi per poter integrare, per poter dare la possibilità a una persona straniera di potersi integrare sul territorio, in qualsiasi nazione sia, c'è bisogno di qualcuno che li orienta alle leggi, alle regole, li orienta ai costumi che si hanno proprio dove si trovano diciamo, le persone, gli individui. E il mediatore culturale riesce a essere un punto, un centro tra la cultura ospitante e la cultura di chi, diciamo, tra virgolette, arriva sul posto.
Prima parlavi di orientamento dei beneficiari, delle persone che arrivano in un nuovo paese, e questo orientamento che tu favorisci, come si incastra nella tua routine lavorativa? Come si svolge la giornata tipo del mediatore culturale?
Allora, diciamo che innanzitutto un mediatore culturale deve avere una formazione molto larga, molto ampia, su tanti diversi settori. Quello legale non deve essere un legale, non deve essere uno psicologo, ma deve avere informazioni. Quante più informazioni ha, meglio è. Quanto più corsi di preparazione può fare, è utile. Perché? Perché la sua routine giornaliera è proprio formata da tanti step differenti in cui, essendo appunto in mezzo a un'equipe che deve accogliere una persona che viene da una cultura differente, lui deve essere quello che porta l'equilibrio tra le parti. Quindi si inizia la giornata innanzitutto con una riunione per capire di che cosa si deve fare, se ci sono delle problematiche da affrontare o sono semplicemente degli incontri che si fanno con l'altra persona, con la persona che viene accolta dentro al centro di accoglienza. Successivamente, dopo questa riunione, diciamo, con questa equipe, vanno fatti gli incontri, che possono essere con diversi operatori che fanno cose differenti, e il mediatore deve avere un minimo di infarinatura per capire che cosa andrà ad affrontare.
Perché ricordiamolo che il mediatore culturale non è una figura esclusiva dei progetti SAI, ma sono mediatori culturali che lavorano anche nelle questure.
Appunto, io pure ho lavorato, diciamo, per la commissione territoriale in diverse questure. Lì invece è molto differente, lì sono mediatori che ovviamente devono seguire delle regole, delle norme molto, molto diverse. Sono degli interpreti che non possono interpretare, sono dei traduttori, non possono interpretare diciamo quello che gli viene riferito. C'è stato un modo diverso di lavorare, e infatti i mediatori sono sempre specializzati nei settori in cui vengono adoperati. Cioè, un mediatore per il centro accoglienza ha un tipo di bagaglio culturale, un mediatore che lavora nei carceri ha un altro tipo di bagaglio culturale, chi lavora diciamo per il primo soccorso ha un altro tipo di formazione, quelli che lavorano negli ospedali. Ecco perché il mediatore deve avere veramente una vasta formazione, per poter intervenire nel migliore dei modi, perché non ci si può permettere di fare degli errori, perché molto spesso dei piccoli errori ricadono poi in maniera molto grave sulle persone che arrivano qui. Quindi bisogna essere molto attenti alle persone che arrivano con grandi fragilità, quasi sempre, e quindi il mediatore ha questo compito enorme di poter riferire, di poter riportare tutte le necessità attraverso un'equipe, attraverso le persone preparate a livello lavorativo. Quindi lui diventa il collante tra una parte e l'altra, diventa il tramite tra una persona e un'altra, quindi è un ruolo molto molto delicato e molto anche complesso,
sottovalutato, mi viene
a sottovalutatissimo dire. Perché si pensa, ecco, appunto a un traduttore che traduce solo le cose, invece in realtà un mediatore culturale sa benissimo che prima deve far capire a chi li ospita, quindi a chi sta qua sul posto, la persona che arriva, con che fragilità, con che problematiche arriva, con che idee arriva di questo paese, che possono essere vari e differenti. Quindi prima informa e dopodiché si crea tutto un setting, una skill, una, diciamo, preparazione per accogliere l'altra persona. E okay. Si fa un percorso, quindi per fare un percorso bisogna avere la conoscenza, no?
E a proposito di percorso, prima ci hai detto che hai lavorato anche presso la commissione competente del territorio di Nuoro. Vuoi raccontarci?
No, il territorio di non il territorio di Salerno, di Bari.
Ok. Vuoi dirci un po', raccontarci del tuo percorso, come sei arrivato a Nuoro?
Allora, in realtà io facevo tutt'altro lavoro, essendo che sono bilingue, essendo che, ecco, un'altra, sottolineo anche quest'ultima cosa, molto spesso non vengono chiamati i mediatori ma gli interpreti, perché le lingue che si parlano non sono delle lingue molto rare, quindi per esigenze vengono chiamate le persone che parlano quella lingua ma non sono poi dei mediatori. Questa è una cosa a cui bisogna stare molto attenti, ecco perché un interprete va affiancato a un mediatore anche se non parla la lingua portante, perché gli può far capire in che modo affrontare le situazioni. Detto questo, io ho iniziato come interprete per puro caso in settore cinematografico, perché quello è il mio lavoro. Io lavoravo nel settore cinematografico, tuttora ogni tanto continuo a fare questo, e in pratica, parlando un'altra lingua, fui chiamato da un festival e feci l'interprete a queste persone. Poi fui chiamato da Teleton proprio per fare l'interprete per delle ricerche che venivano fatte per una famiglia. Poi fui chiamato da Teleton per fare da interprete per una famiglia, per le ricerche che venivano fatte qua a Napoli. Successivamente, per puro caso, feci un corso da mediatore con la Federico II e la comunità di Sant'Egidio. Dopodiché sono stato chiamato, perché arrivarono gli afghani, io parlo il farsi. Successivamente sono arrivati gli afghani, perché io parlo il Dari, il Farsi, e da quel momento in poi sono stato continuamente chiamato. Uno dei primi, delle prime cooperative che mi ha contattato è stato proprio la Mediospes, e poi in base alle esigenze mi sono state fatte delle lettere di incarico, quindi sono stato spostato laddove c'era appunto l'esigenza di avere un mediatore linguistico-culturale che parlasse il Dario e il Farsi, e sono arrivato a Nola perché c'era un nucleo, e quindi mi sono trattenuto qui per anche dare un supporto come mediatore.
Ok, per concludere, cosa significa per te il progetto SAI?
Allora, il progetto SAI attualmente è una modalità per dare la possibilità a chi arriva in Italia ad avere degli strumenti per integrarsi. E se è il progetto SAI nella sua forma attuale, anche se di anno in anno viene trasformato, è un unico percorso che esiste ufficiale per portare una famiglia o una persona ad avere gli strumenti adatti per affrontare una cultura completamente diversa, un territorio molto complesso, quello italiano è tra i territori più complessi che esiste in Italia a livello lavorativo, abitativo, ma anche a livello culturale, molto variegato dal sud al nord. Quindi il SAI è la struttura idonea e adatta per offrire a colui che fugge dalle problematiche che ha le informazioni e la formazione per potersi integrare.
Noi ti ringraziamo per il tuo tempo, sei stato esaustivissimo.
Grazie a voi.
Continuiamo il nostro giro di interviste con un altro beneficiario del progetto. Okay. Ciao, vuoi dirci chi sei?
Sono Anik, sono bengalese, sono in Italia un anno e mezzo, 2 anni.
Dal Bangladesh a Nola, qual è stato il tuo percorso?
Ah, percorso. Bangladesh è stata famiglia per problema, famiglia. Poi gli ho chiesto un zio, devo andare in un'altra parte per lavorare. Poi è andato in Dubai, poi in Libia, poi in Italia, poi è andato a abitare a Battipaglia, Salerno. Poi hanno cambiato campo in Nola.
Come ti trovi? Cosa ne pensi di Nola?
Bene, benissimo sicuramente. Prima ho abitato a Battipaglia, quello progetto è bruttissimo, perché 500 persone, non posso mangiare bene, non posso bere bene, è bagno 2, 15 persone.
Invece qui è abbastanza.
Qui c'è stanza bene, 2 persone, 2-3 bagno, non fa niente, per me bene.
Ok. E quindi Nola ti piace, tutto quanto?
Sì,
bellissimo.
Voglio rimanere qua.
Ma quali opportunità ti ha offerto il territorio e il progetto?
Io prima quando sono venuto qua a Nola, ho chiesto, devo andare a scuola per A2. Hanno detto va bene, poi 2 giorni ho aspettato, poi è andato in scuola per fare il corso, ma io ho sempre lavorato, non è andato bene. Anche Gianmaria ha trovato lavoro per Panda Store, un supermercato di cinese, anche un ristorante. Adesso ho già parlato con un ristorante per me, per lavorare, ma sempre sta bene.
Come ti trovi a condividere casa con altre persone che vengono da posti diversi dal tuo, che hanno storie diverse dalla tua?
Sto bene, per me è più meglio, perché quando io sto malato, lui vuole vedere a me. Mi serve medicina, voglio andare in bagno, voglio andare fuori, è tutto a posto, sempre aiutato lui. Anche come mio amico Umor, lui sta fuori, è bene, sicuro.
Cosa vuoi fare una volta lasciato il progetto? Una volta che il progetto è finito, tu cosa vuoi fare?
Voglio rimanere qua, perché questa città mi piace, perché ci sono tanti amici per me. Anche se sta in Bangladesh, c'è sta mio amico, anche lui sta qua. E trovo bene, quando voglio giocare, voglio andare con lui in un'altra parte, trovo tutto a posto, sto bene, mi piace rimanere qua.
Va bene, ringraziamo Anik per la sua testimonianza e ci vediamo in giro per Nola.
Va bene, grazie, ci vediamo.
Il prossimo beneficiario del progetto a prestarci la sua voce è Omar. Omar, come stai?
Bene.
Ok. Ci racconti un po' la tua storia, come sei arrivato a Nola?
Ok. Ho arrivato prima a Dubai, lavorato a Dubai, poi venuto a Libia, poi direttamente a Barca, venuto in Italia, Napoli, poi venuto a Saviano, la mia prima progetto. E quando è arrivato la commissione, i miei documenti, loro ti hanno sfratto di qua e a Nola.
Quindi prima di Nola, prima di un altro progetto?
Sì, altro progetto, okay. A Saviano.
Come ti stai trovando a Nola? Da quanto sei arrivato?
Febbraio anno scorso, sì, febbraio 7-8 mi ricordo. 8 febbraio,
giusto. Ah, anche la data, perfetto. Come ti stai trovando a Nola città?
Ti stai piace? Mi trovato bene, più bene di Saviano.
Tu convivi con altri ragazzi nella stessa casa?
Sì.
Come va la convivenza?
Loro sono bravi.
Ok, e vuoi raccontarci una storia divertente che ti è successa con i ragazzi?
No, va bene per me, a tutti i ragazzi, pure amici come a casa.
Va bene.
Sono altri paesi, però amici bene.
Quindi il fatto di venire da paesi diversi, storie diverse,
non
è un problema?
Non è un problema.
La convivenza va avanti bene?
Sì.
Ok. E quali sono i tuoi progetti per il futuro?
Oh, per me è buonissimo. Io ho trovato bene qua pure.
E cosa vuoi fare dopo il progetto?
Devo stare qua perché la città è buona per me, non l'ho trovato al lavoro pure qua. Comunque vediamo a casa pure di qua. Però ancora non lo sapevo perciò.
Capito. Va bene, ti ringraziamo per il tuo tempo.
Grazie, anche te. Ciao ciao.
Grazie. Buongiorno a tutti, siamo con la dottoressa Sofia Barbarulo, la DEC del progetto Siproimi di Nola. E, dottoressa, come prima cosa le chiederei qual è il suo ruolo nei confronti del progetto?
Allora, innanzitutto buongiorno, il mio ruolo nel progetto è quello di DEC, che in realtà è il direttore di esecuzione del contratto che l'ente insomma attuatore ha fatto con il comune di Nola. Il mio ruolo è quello, in realtà, in sintesi, diciamo, quello di verificare se tutti i requisiti, diciamo, del contratto in questo caso siano attuati, di effettuare monitoraggi, di supervisione per quelli che sono in realtà gli obiettivi prefissati dal progetto stesso.
Quindi si può dire che lei è una sorta di tramite tra gli operatori del progetto e l'istituzione comune?
Certo.
Quale sfide comporta essere il tramite?
Allora, l'essere il tramite in realtà è un progetto, almeno come la considero io, nonostante il DEC sia una figura di riferimento, diciamo, dell'ente comune di Nola, in realtà dovrebbe essere anche come collaboratore in equipe per quello che è il progetto, nel senso di attivare tutti quelli che sono i servizi che sono previsti, ma in realtà facendo fede a, soprattutto alle persone che in realtà si intendono includere in questo progetto. Quindi, le ripeto, anche una sorta di checklist di lavoro da effettuare che non guardi solo il monitoraggio, ma che in realtà attivi servizi che possano beneficiare agli utenti. Quindi il mio concetto di DEC è anche quello di lavoro in equipe.
Quindi lei svolge la funzione come una vera operatrice del progetto. In che altro modo si rapporta con l'equipe?
Allora, noi abbiamo degli incontri, insomma, mensili, settimanali, quindicinali, e di controllo anche delle strutture che attraverso, diciamo, un monitoraggio fatto anche con i referenti del progetto, e quindi di conseguenza conosciamo i beneficiari, gli operatori, abbiamo colloquio anche con loro per far sì che, insomma, tutti quelli che sono gli obiettivi previsti prevedano quindi il raggiungimento degli stessi.
Lei è subentrata a un altro responsabile che non tutti lo sanno: il progetto di Nola va avanti dal 2017 e, per chi non lo sapesse, stiamo registrando nel 2024. E qual è stata la sua prima impressione riguardo il progetto, l'equipe?
Allora, per quanto mi riguarda, conoscevo già il progetto in altri ambiti, però da quello che ho rilevato, diciamo, in questa sede, è che i colleghi che hanno lavorato precedentemente hanno organizzato in maniera, più che altro in una gestione abbastanza, insomma, importante e lineare tutti quelli che sono i vari adempimenti progettuali. Quindi di conseguenza ho inteso subito, da un punto di vista amministrativo, quello che era in essere, e da un punto di vista invece di contatti umani abbiamo, insomma, dal primo momento cercato di allineare quelli che erano gli interessi, insomma, di tutti. Quindi c'è un buon rapporto anche di collaborazione.
Ultima domanda, così la liberiamo per tornare alle sue funzioni: quali sono i suoi obiettivi per il futuro del progetto? A breve, medio, lungo periodo?
Allora, gli obiettivi futuri del progetto sono sicuramente quelli di continuare a lavorare in equipe, come precedentemente detto, e di riuscire a gestire, insomma, in maniera ottimale il progetto, soprattutto per quello che dicevamo all'inizio, che è l'obiettivo e il percorso, diciamo, dei beneficiari, che possono essere integrati nell'ambiente in cui sono e che possono essere attivati tutti i progetti in base alle loro anche esigenze.
Va bene, io la ringrazio per la disponibilità. Ha altro da aggiungere?
No, per il momento no, poi magari nel corso d'opera, visto che questo incarico, diciamo, è subentrato da poco, eventualmente ci aggiorniamo.
Va bene, ringraziamo la dottoressa Barbarulo e ci aggiorneremo. Grazie.
Arrivederci.
Questa si conclude la seconda parte dell'episodio di Refugees dedicato al SEI di Nola. Per concludere l'episodio mi presento. Io sono Riccardo Laperuta, un mediatore culturale. Non mi soffermerò sul mio ruolo nel progetto, dato che il collega e amico Boger è già entrato nel merito, ma ci tengo a dire che lavorare a contatto con tutte queste persone rende il lavoro e la nostra mission davvero speciali per me. Ringrazio per la partecipazione Mohammad, Boger, Rati, Nover, Deborah De Simone, Marica De Stefano, la dottoressa Barbarulo del Comune di Nola, oltre a tutti i beneficiari e agli altri operatori del progetto che non sono potuti intervenire. Noi vi diamo appuntamento al prossimo episodio di Refugees. Un saluto.